tutti voi. Chiesa, e oltre ad incontrare la Madonna, incontrata anche il Vescovo, di parlare a voi e in un certo senso introdurre quelli che sono gli obiettivi dell'anno pastorale che è iniziato. Ogni anno a settembre, primi di settembre, noi facciamo il nostro convegno pastorale. E da questo convegno pastorale partono delle indicazioni, mi auguro che con i vostri parroci abbiate già cominciato a discuterne queste cose, perché lunedì cominceremo gli incontri a Gambarie con i rappresentanti delle varie zone pastorali, proprio per cercare di calare quello che nel convegno è stato detto in linea teorica, calarlo nella esperienza della nostra vita pastorale. Quest'anno sapete, i parroci vi hanno informato che il tema di tutto l'anno pastorale sono le vocazioni di speciale consacrazione. Cioè, chi sarebbero queste vocazioni di speciale consacrazione? I sacerdoti, i religiosi, le religiose, gli istituti secolari, l'Ordo Virginum, tutte le persone che in un modo o in un altro hanno consacrato la propria vita al Signore. Voi potete dire, ma sappiamo che la vocazione è dono di Dio, certamente, ma è un dono che Dio fa ad una comunità che deve meritarlo. È proprio da questo punto di vista che come Chiesa diocesana noi ci dobbiamo interrogare e vedere quello che come comunità noi possiamo fare in favore delle vocazioni. Ecco, queste riflessioni che riguardano il tema pastorale di quest'anno, noi le incarniamo anche nelle letture della Bibbia che abbiamo ascoltato. Che ci hanno illustrato con la sapienza proprio della parola di Dio quell'osservazione che il vicario Don Leo ha fatto all'inizio della messa, quando ha parlato di una situazione di graduale perdita di fede nei nostri ambienti. E chi è che non se ne accorge che c'è questo graduale, c'è questa graduale perdita di fede? A me continuano ad arrivare, anche se non sono frequenti, è chiaro, e non sono molte, le richieste di essere cancellati dai registri parrocchiali, perché si dice ho abbandonato la fede cattolica, ma forse i parroci registrano una diminuita frequenza alla messa domenicale o in genere alle varie celebrazioni. Ma per tanti, anche se la fede rimane come richiamo forte in alcune occasioni, pensiamo alla grande folla della processione della Madonna della Consolazione, però è una fede di un momento che poi si spegne e non c'ha un impegno di vita concreto, ma è pur sempre quel lumicino che noi non dobbiamo spegnere. Gesù è venuto a dire: io sono venuto non per spegnere, ma per alimentare, non per spezzare la canna piegata, ma per raddrizzarla. E poi l'aumento di quelle tante persone che ormai sono indifferenti alla fede. Dio c'è o non c'è, la vita va avanti lo stesso. Questo è l'ambiente in cui noi, come comunità cristiana, già da 2 anni, se vi ricordate, stiamo riflettendo, perché stiamo dicendo: a a questa gente, in questa situazione, noi dobbiamo annunciare la fede. Il compito che abbiamo tutti è quello di annunciare la fede. E vi ricordate, 2 anni fa abbiamo parlato delle ripartire dall'evangelizzazione, e poi vi ricordate l'anno scorso come trasmettere la fede, e siamo partiti con il rinnovamento della catechesi, dalla formazione. Quest'anno il Vescovo vi ha invitato, invita tutta la diocesi a riflettere sui i primi protagonisti di questo impegno di evangelizzazione, che sono le persone consacrate. Dobbiamo riflettere, perché c'è un rapporto tra la maturazione della comunità riguardo a questo problema. Ricordate l'anno scorso come ho insistito io sul fatto che nel trasmettere la fede siamo tutti responsabili, a cominciare dalla famiglia. Vi ricordate quante volte ho ripetuto: non si mandano i figli al catechismo, ma si accompagnano. Quando molto ho ribadito a voi genitori che non fate un favore ai preti, ai sacerdoti, se mandate i figli per la formazione cristiana. È una responsabilità vostra, di voi credenti. E quante volte l'anno scorso abbiamo insistito su un pensiero che ancora non è che sia passato proprio profondamente nelle nostre convinzioni. Qual era questo pensiero? Non si va in parrocchia per la catechesi perché dobbiamo fare la prima comunione. Si va per essere formati cristianamente, perché ragazzi e giovani ricevano l'impronta cristiana per la vita. Ed ecco perché l'anno scorso tante famiglie che la pensavano un po' diversamente hanno trovato il blocco dei sacerdoti. C'è un percorso di 4 anni, vabbè, io vado all'ultimo anno, arrivato all'ultimo anno comincia da capo con tutti gli altri. Cacco, sono cattivi i sacerdoti. Non siamo cattivi, non facciamo perdere la fede, ma vogliamo richiamare l'attenzione di tutti a questa responsabilità. Non si va per i sacramenti, perché poi che succede? Fatta la prima comunione si sparisce, infatti ricevuto la cresima si scompare dalla vita cristiana. E invece noi dobbiamo vivere la vita della comunità educandoci alla fede, proprio per non cadere in quello che la liturgia di oggi ci fa capire. E che cosa ci fa capire la liturgia di oggi? L'indifferenza religiosa. Avete sentito il profeta Amos? Gli spensierati che mangiavano e bevevano, va bene, lascia perdere, mo. Goditi la vita. O la parabola di Gesù, Lazzaro e il ricco epulone, il ricco epulone che si salascialava. E poi, dopo la morte, le cose sono invertite. Permettetemi di fare un richiamo a voi cristiani. Noi dinanzi al problema delle nostre sofferenze, o della nostra sofferenza, non possiamo dimenticarci che c'è un'altra vita. E se tante volte le risposte di Dio non le troviamo in questo mondo, e dobbiamo credere nell'altra vita, perché uno è nato senza una gamba, o perché uno è venuto una malattia e sta immobile su una sedia o in un letto. Dio è cattivo, è crudele. Ecco qui, proprio la parabola di oggi, di Lazzaro e del ricco prone, ci dà questo spunto per riflettere. Noi non possiamo giudicare della nostra vita solo per quegli anni che viviamo in questo mondo. C'è un'altra vita che ci attende. E noi proprio con la trasmissione della fede dobbiamo puntare proprio a suscitare nel mondo la fede. Proprio perché il pensiero di Dio, il pensiero che a Lui dobbiamo rendere conto, non sia un pensiero che passi dalla nostra mente, ma sia un pensiero che col quale ci dobbiamo confrontare sempre. Allora vedete l'importanza della figura del sacerdote, del religioso, della religiosa, del consacrato, che in una comunità cristiana ravviva il senso della fede. Allora, perché questo anno particolare? Perché il Vescovo vi vuole far capire che anche voi dovete sentire il problema delle vocazioni. Voi sapete quando sentite il problema delle vocazioni? Quando sentite la campanella d'allarme, dice il Vescovo cangia un parroco, allora alzate le mani, in alcune parole, in altre parrocchie dice meno male, in altre parrocchie non sia mai, firme, controfirme, oppure se ne vanno le suore, si scappa dal Vescovo, mandateci le suore. Ma quali suore? Devono venire dall'India, non dalle nostre comunità. Perché se una ragazza dovesse maturare la propria vocazione, apre di cielo, qui da noi, viene la fine del mondo, con pressione di ogni genere per dissuaderla dal seguire la propria vocazione. Il tema della la responsabilità della vocazione è della comunità cristiana. Le vocazioni devono nascere nell'ambito della parrocchia. E allora ecco che la parrocchia prega per le vocazioni. Ed ecco allora che la parrocchia crea la mentalità della vocazione. Se noi nella comunità cristiana non apprezziamo il dono della vocazione, cioè se io genitore, che magari sono amico del prete, del parroco, che magari apprezzo il lavoro delle suore in un ospedale, nella catechesi, perché mi rendono un servizio, ma nella mia mentalità penso mio figlio, mia figlia, come questo sacerdote, come la suora, no, una vita sprecata, sciupata. Fino a quando rimane questa mentalità in mezzo a noi? Che se un figlio vi dice voglio fare il prete o voglio entrare in un convento, se una figlia viene e dice mi voglio fare religiosa, per voi è come se mi cascasse il mondo addosso. È chiaro che le vocazioni Dio non ce le manderà mai, o meglio ce le manda, ma poi si perdono. A noi ci piace che la suora giri per le case, suora infermiera, a fare la puntura, a misurare la pressione. Penso soprattutto nelle nostre comunità di paesi, di montagne, il grande servizio delle suore, che tengono i bambini a catechismo, che vadano a visitare gli ammalati, è bello. Ma è bello perché? perché fanno un servizio, o è bello perché è bella la loro consacrazione. Abbiamo il coraggio di dire a nostra figlia, guarda quella suora, una ragazza come te, una donna come me, possono dire le mamme, come si è realizzata bene. Le vogliono bene tutti, va in giro dappertutto, che bella realizzazione la sua vita. Fino a quando non arriviamo a questa convinzione, miei cari, le vocazioni nelle nostre comunità non nasceranno mai. Non nasceranno mai. Perché a noi ci interessa che la suora venga a casa a fare la puntura, a prendere la pressione, perché ci rende un servizio senza che paghiamo nessuno. Però apprezzare la vita di quella donna e dire che bello, che bella, come si è realizzata bene, beata quella mamma. No, quando guardiamo la vita, non si è sposato, non tiene figli, chiusa in un convento, e che fa? Mia figlia in quel modo, che disgrazia. Questo è il passo avanti che dobbiamo fare, miei cari. Preghiera, cambiamento di mentalità e poi la fede forte, la fede. Vivere la fede nelle nostre comunità, nelle nostre case. Perché se non ritorniamo noi che ci diciamo credenti a sentire la presenza di Dio e il timore di Dio, ma come fa un giovane a capire che Dio lo chiama? Se in una famiglia non si prega mai, se in una famiglia non si prende mai la parola di Dio, la Bibbia, e la si legge. Voi l'avete questo uso, miei cari? Abbiamo un lutto in famiglia. Abbiamo il coraggio di prendere la Bibbia e leggere. Cosa ci dice la parola di Dio sul mistero della morte? Arriva Natale, arriva Pasqua. Prendiamo la Bibbia e la leggiamo. Quando abbiamo un problema di disaccordo in famiglia, prendiamo la Bibbia e andiamo a leggere Gesù che ci dice: se stai per portare la tua offerta all'altare e ti accorgi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, vai a riconciliarti prima con tuo fratello. Questa è la vita cristiana. Allora, quando la vita cristiana si vive in questo modo, il giovane è capace di intercettare Dio che chiama. È come una radio. Se noi non centriamo bene la stazione, fa scarica la radio. Quando viaggiamo in macchina e abbiamo la radio accesa, se vai in una galleria comincia a fare strepiti la radio fino a quando la voce si perde, perché si perde il contatto con le onde. Poi si esce di nuovo, si riaggiusta, perché si dice, si sintonizza. La famiglia deve sintonizzarsi con Dio, perché se non si sintonizza con Dio, ma cosa volete che Dio parli al cuore, al nostro cuore, al cuore dei nostri figli, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, per dire questo mi appartiene? Vi ricordate quando il profeta è andato a casa del papà di Davide, che doveva ungerlo re? Va, trova il padre lì, dice: dove sono i figli? Allora dice: forse il figlio maggiore. No, non è questo. Fino a quando dice: abbiamo Davide l'ultimo, ecco, quello sì, su questo il Signore si è posato. La famiglia deve fare questo sforzo, rendendo viva la fede nella propria esperienza per rendere capaci i figli di sintonizzarsi con Dio e capire quello che Dio ci chiede. Quello che Dio ci chiede. Anche il matrimonio è una vocazione. E se oggi abbiamo tanta fragilità nel vincolo matrimoniale, se tante famiglie oggi rompono la loro unione, vedete, miei cari, che tante volte dipende dal fatto che si è arrivati al matrimonio o si è andato a celebrare il matrimonio, come se il matrimonio fosse un semplice accordo. Tu mi piaci, ci vogliamo bene, sposiamoci. Dobbiamo scoprire anche all'interno del matrimonio che la vita è una vocazione, che è Dio che chiama. Perché quando nasce questo atto di fede in due giovani che dicono: io ho capito che Dio ti ha messo accanto a me, che Dio ti ha creata per me. E quando tutti e due reciprocamente fanno la stessa affermazione, capite che quando arriva il momento della crisi, se c'è una fede vera nella famiglia, nessuno può dire ti lascio, ma se tu hai capito che quella donna, quell'uomo, Dio te l'ha messa accanto per tutta la vita, come fai a dire ti lascio? Ma perché questo non avviene? Perché la fede non è operante nella nostra vita. La fede sono gesti religiosi. Ecco allora che questo anno ci deve portare a questo impegno grande. E concludo, miei cari, e per questo è necessario che le famiglie riscoprano il loro ruolo educativo. Dovete educare i vostri figli ai valori cristiani. Se volete educare i vostri figli a capire che il matrimonio è una chiamata, la prima cosa che dovete insegnare, miei cari, la prima cosa che dovete insegnare è che la sessualità non è un divertimento. La sessualità Dio non ce l'ha data perché ci possiamo divertire come vogliamo. La sessualità è un dono grande che Dio ha dato a ciascuno di noi e che nel matrimonio diventa un dono all'altro per condividere la vita e per generare vita. Se questo non lo dite ai vostri figli, da quando cominciano ad avere 12, 13 anni, 11 anni, non vi lamentate poi degli scandali, non vi lamentate, non vi lamentate, perché oggi il dramma qual è? Se leggiamo le statistiche in tutta Italia, che già all'età di 13 anni, 14 anni, avviene il primo rapporto sessuale tra i ragazzi. E non vi fate gli scandalizzati, eh? Lo sappiamo tutti che è così. Ma facciamo finta di non saperlo. Famiglie, ritrovate il vostro ruolo di educazione. Anche con l'impegno forte, non dovete avere paura di imporvi sui vostri figli, Non abbiate paura di dire no, questo non si fa. Allora capirete che avremo meno ragazzi di 13 anni che alle 2, alle 3 di notte seduti sui marciapiedi a fumacchiare. Spinelli e tutto il resto. State tranquilli, ne avremo molto di meno se voi genitori comincerete ad avere questa forza nel trasmettere questi valori. Questo è l'impegno di questo anno, mie care, perché la fede, se non ci porta nella vita, se la fede non ci mette nella vita, a che serve? A niente. Non sbaciuccare un quadro di Madonna non serve a niente. Gridare Viva Maria non serve a niente. Se poi non c'è quello sforzo di incarnare nella nostra vita quello che Dio ci chiede. Vorrei che tutti voi, ritornando nelle vostre parrocchie, vi mettiate a disposizione anche dei parroci per aiutare a vedere come fare, soprattutto le famiglie. Andate dai vostri sacerdoti, aiutateci, iscrivete i vostri figli alle nostre associazioni, Scout, Azione Cattolica, Rinnovamento nello Spirito, Cammino Neocatecumenale, sono tante esperienze. Date ai vostri figli questa possibilità, state dietro, perché sicuramente negli Scout non insegneranno, o nell'Azione Cattolica non insegneranno che la sessualità è divertimento e possono andare a sfruttare ragazzini di 13-14 anni. Questo è l'impegno della vita cristiana, e capite che quando c'è questo, sicuramente il Signore darà anche la grazia delle vocazioni di speciale consacrazione, per le quali dobbiamo pregare sempre con grande fede.